pensiero sulla lidorate va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pile molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
TG1, ma l'hanno messa nei titoli la notizia o no? Sentiamo.
Meloni, nessun rimpasto.
Vabbè, aprono con la Meloni.
Commissione europea, serve delega importante per l'Italia. Caso Toti, aspettiamo le sue risposte. Ha governato bene. Sugar tax verso rinvio, confronto in maggioranza su super bonus. PD, Parlamento non si è umiliato. Conte, governo incapace, la Segre critica premierato.
Corruzione, ecco, un accenno, critica il premierato. Ma il TG2 invece che ha fatto? La prossima sera.
La Premier Meloni, andremo avanti 5 anni.
Ha aperto con la Meloni, chissà come mai.
Dice non funziona, riforma in Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni. Giorgetti, sugar tax slitta al 2025, Forza Italia, nostra vittoria, divergenza in commissione sullo spalma crediti, le opposizioni dimostrano l'incapacità di questo governo, la senatrice Vita Segre critica il premierato. A Kiev la visita sorpresa.
Ecco, anche qui è un accenno con lo stesso termine usato al TG1, critica. E il TG3 cosa ha fatto invece?
Maggioranza spaccata sul super bonus.
Oh, non ha aperto con la Meloni, è incredibile.
O cambia o me ne vado. Tajani pronti a votare contro. Tentato blitz al Senato per evitare al governo di andare sotto. Segre boccia il premierato, aspetti allarmanti che non posso tacere, si rischia dominio assoluto del capo del governo. Meloni, riforma utile, decideranno i cittadini.
Liguria. Ecco, allora avete sentito qua un po' meglio, non c'è un accenno, c'è un titolo vero e proprio, ma è un titolo a panino, nel senso che prima si fa parlare Liliana Segre e poi si lascia l'ultima parola nel titolo a Giorgia Meloni.
Ucraina in ritirata, Blinken a Zelensky.
Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a Va Pensiero, buongiorno a Michele Migone. In questa puntata parleremo del discorso che lo scorso 14 maggio Liliana Segre ha tenuto al Senato durante il dibattito sul premierato. Un discorso snobbato, avete sentito, dalla RAI, da Tele Meloni, ma che invece è stato ripreso da molti quotidiani perché è stato un discorso molto, molto, molto importante. Qual è stata l'importanza di questo discorso? Sentiamo il costituzionalista della Sapienza, Gaetano Azzariti.
A me sembra una straordinaria lezione di diritto costituzionale, esposta in modo molto chiaro, molto semplice, molto puntuale, ha toccato le questioni veramente determinanti, fare leggere a molti politici e forse anche a qualche collega, francamente.
Ma oltre a questa, diciamo, chiarezza di esposizione, questo discorso è importante perché dal suo punto di vista?
Guardi, perché ha colto quello che è l'essenza, mi verrebbe da dire un poco retoricamente, la legge eterna delle forme di governo, che si fonda sugli equilibri costituzionali. Da Aristotele, da Polibio si insegna che cosa? Che si può scegliere una forma di governo, e però quello che è importante è non farle degenerare. E per non farle degenerare c'è un problema di equilibri tra poteri. Quello che noi, per questo le dico una straordinaria lezione di diritto costituzionale, quello che noi spieghiamo ai nostri studenti è che la forma di governo non è il presidente, il presidenzialismo non è il presidente, la forma di governo parlamentare non è il Parlamento, non sono i singoli organi, ma è il rapporto tra poteri, tra organi, tra presidente, Parlamento, governo, magistratura e via elencando. Ora, quello che ha detto la Segre è esattamente questo. Attenzione, perché io non capisco, è a tutti noto che la debolezza italiana riguarda il Parlamento, che è già sotto sostanzialmente il ricatto del governo, e ci sono delle parole, appunto, per questo dico anche pungenti o puntuali. Beh, insomma, io non capisco come mai il Parlamento si faccia espropriare i suoi parlamentari, io mi aspetterei dei suoi poteri, io mi aspetterei che il Parlamento in qualche modo rivendicasse con orgoglio, come dire, un suo ruolo che non ha più, e invece è già sotto schiaffo con i decreti legge, con, come dire, il dominio del governo, e ora si pensa a rafforzare il governo. Ma già questo è anomalo. Ma poi, e di più, la conclusione è molto chiara: le democrazie nascono per in qualche modo separare i poteri, dividerli, controllarli. Ora, il fatto che si voglia accentuare, concentrare tutto il potere su un organo è veramente preoccupante. Ha fatto l'analisi che noi costituzionalisti facciamo in modo complicato e complesso, e l'ha fatto in modo molto, molto più diretto. Insomma, un solo giorno, una sola persona conquista il potere, i poteri al plurale, tutti i poteri.
Ecco, allora, grazie a Gaetano Azzariti. Abbiamo sentito i titoli dei telegiornali della RAI, sentiamo come ne hanno parlato dentro le notizie e i servizi. Partiamo dal TG1.
Nel giorno in cui in aula al Senato torna il testo sul premierato, è la senatrice a vita Segre tra le prime a intervenire.
Il tentativo di forzare...
Un disegno di riforma, quello del governo, che, dice, presenta vari aspetti allarmanti. Non posso e non voglio tacere, aggiunge. Con il premierato, spiega Segre, tutto va sotto il dominio assoluto di un capo del governo. Riformare la Costituzione, aggiunge, non è una drastica necessità del nostro paese. Occorre invece applicare la Costituzione. Si continua intanto a lavorare in vista del...
Ecco, c'è quell'intanto per cui diventa un pastone politico questo servizio, come è chiamato in gergo, dove i rappresentanti dei partiti spiegano quali sono i loro programmi per le europee, in questo caso Fratelli d'Italia. Come mai?
Questo è il programma di Fratelli d'Italia per cambiare l'Europa.
Ecco, lo stesso tono più o meno è stato usato anche dal TG2, sentite.
Oggi in aula al Senato, durante il dibattito sulle riforme, ha chiesto di intervenire la senatrice a vita Liliana Segre. Vedo aspetti allarmanti, non posso tacere. Non dubito delle buone intenzioni della mia amica Elisabetta Casellati, dice e analizza nel dettaglio quelli che considera i punti deboli del premierato, allineandoli uno a uno. Non tutto, conclude, può essere sacrificato in nome dello slogan «Scegliete voi il capo del governo». Anche le tribù della preistoria avevano un capo, ha detto Liliana Segre. Passiamo adesso alla guerra.
Ecco, avete sentito quindi come è stata data questa notizia dal TG2 in modo, diciamo, abbastanza confuso e senza neanche un servizio, senza neanche far sentire qualche secondo del discorso di Liliana Segre. Ma perché è stato così importante? Sentiamo Donatella Stasio, che è una giornalista che ha scritto per tanti anni di giustizia, istituzioni e politica, che collabora adesso con La Stampa, e proprio sulla Stampa ha pubblicato, il giorno dopo il discorso di Liliana Segre, un articolo.
È stato importante innanzitutto per la chiarezza con cui la senatrice a vita Liliana Segre ha, rivelato gli inganni della riforma del premierato forte, mettendo nudo proprio gli slogan che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e tutta la maggioranza utilizza per propagandare questa riforma.
Il grande pregio è stata la chiarezza con cui ha esposto il contenuto e svelato il gioco.
Veramente sì, ed è molto importante quella frase che Liliana Segre ha detto quasi all'inizio del suo intervento: non posso e non voglio tacere. Perché con quella frase in qualche modo ha richiamato non solo se stessa, ma tutti quanti noi, anche i cittadini comuni, quindi non solo i giuristi, quelli che maneggiano il diritto, ovviamente anche loro, appunto ad assumerci la responsabilità di fare la stessa cosa.
È stato un discorso solenne, che però in qualche modo è passato, forse soltanto sul giornale per il quale tu hai scritto un articolo, La Stampa, c'è stata grande, grande attenzione a questo discorso. Per il resto è passato un po' sotto traccia, nonostante l'importanza. Perché?
L'ho notato anch'io, è molto grave, lo considero un segnale dei tempi che viviamo. Un po' in cui fuori l'indifferenza domina il silenzio, direi anche la paura a esprimere il dissenso, ma anche domina purtroppo, lo vediamo anche al momento con la scarsa partecipazione al voto, una sorta di disaffezione, no, rispetto alla politica, rispetto alle istituzioni.
Ma cosa ne pensano al Quirinale di questo discorso? Abbiamo parlato con Marzo Breda, che è il quirinalista del Corriere della Sera.
L'intervento, quello della senatrice a vita, meditato, particolareggiato, segno anche che si deve essere consultata con qualche giurista, con qualche costituzionalista, perché fa delle obiezioni molto precise, molto mirate, molto rigorose. E colpisce appunto il tono allarmato, perché dice: non posso tacere sul premierato, come dire, è un dovere civico quello di farsi sentire. E chiaramente il suo intervento riflette, rispecchia i dubbi, le perplessità, ma anche le critiche allarmate a loro volta di tanti giuristi o anche cittadini semplici che in questa fase temono che questo nuovo intervento che si annuncia sulla Costituzione possa mettere in difficoltà il sistema democratico nostro, così come è stato costruito dai padri costituenti 76 anni fa.
Dal Quirinale c'è stato qualche segnale su questo discorso così importante oppure no, che tu sappia?
No, cioè do per scontato che la senatrice Segre abbia così anticipato la sua iniziativa al presidente per il rapporto che c'è tra loro due e anche di stima e di confidenza ormai dopo questi ultimi anni, e del resto, insomma, lei ha la libertà di esprimersi, è una senatrice, sì, diciamo senatrice di diritto, e quindi può esprimersi anche politicamente. Quello che non vuole e non può fare in questa fase Mattarella.
La riforma è una riforma necessaria, poi adesso le spiego perché secondo me è la madre di tutte le riforme. Su questa riforma io spero che si possa creare, che si possano costruire delle convergenze, se si vuole stare nel merito e se si è in buona fede. Se quelle convergenze non dovessero arrivare, io la considero comunque una riforma necessaria, devo chiedere ai cittadini che cosa ne pensano. Ma non è un referendum su di me, è un referendum che in teoria non mi riguarda, nel senso che se la riforma costituzionale passasse, questa cosa entrerebbe in vigore nella prossima legislatura. Ora, da qui alla prossima legislatura, Maurizio, diciamo, a Roma si dice beato chi c'ha un occhio, nel senso
No, cioè deve passare davvero tanto tempo.
Noi sappiamo che una riforma costituzionale per passare senza una consultazione popolare dovrebbe passare con una maggioranza così larga che non si vede come possa esserci. Però è evidente che se quindi ci sarà un referendum, la Premier Meloni rischia di trovarsi, anche se il Quirinale si manterrà come si manterrà, silenzioso, rischia di essere una specie di così, consultazione o lei o Mattarella, nel senso che il Presidente della Repubblica verrebbe a tal punto depotenziato nel suo ruolo che è chiaro che a quel punto il confronto avverrebbe tra la prospettiva e il profilo del capo di governo che lei in questa riforma, perlomeno così come è abbozzata fino a questo momento, destinato a mortificare il Parlamento prima di tutto, ma anche la figura del capo dello Stato, e in questo caso un capo dello Stato molto amato, molto rispettato, che gode di molti consensi per la sua, diciamo, anche neutralità negli interventi che pure si concede molto, molto di frequenza adesso.
E allora ascoltiamolo il discorso di Liliana Segre, lo ascoltiamo per intero.
Signor Presidente, cari colleghi, cari colleghi, continuo a ritenere che riformare la Costituzione non sia una vera necessità del nostro Paese e le drastiche bocciature che gli elettori espressero nei referendum costituzionali del 2006 e del 2016 lasciano supporre che il mio convincimento non sia poi così singolare. Continuo anche a ritenere che occorrerebbe impegnarsi per attuare la Costituzione esistente e innanzitutto per rispettarla. Confesso ad esempio che mi stupisce che gli eletti dal popolo di ogni colore non reagiscano al sistematico e inveterato abuso della potestà legislativa da parte dei governi, in casi che non hanno nulla di straordinariamente necessario e urgente. A maggior ragione mi colpisce il fatto che oggi, di fronte alla palese mortificazione del potere legislativo, si proponga invece di riformare la Carta per rafforzare il già debordante potere esecutivo. In ogni caso, se proprio si vuole riformare, occorre farlo con estrema attenzione. Il legislatore che si fa costituente è chiamato a cimentarsi in un'impresa ardua, elevarsi, librarsi al di sopra di tutto ciò che, per usare le parole di Leopardi, dall'ultimo orizzonte il guardo esclude. Sollevarsi dunque idealmente tanto in alto da perdere di vista l'equilibrio politico dell'oggi, le convenienze, le discipline di partito, tutto ciò che sta nella realtà contingente per tentare di scrutare quell'infinito nel quale devono collocarsi le costituzioni. Solo da questa altezza si potrà vedere come meglio garantire una convivenza libera e sicura ai cittadini di domani, anche in scenari ignoti e imprevedibili. Dunque, occorrono non prove di forza o sperimentazioni temerarie, ma generosità, lungimiranza, grande cultura costituzionale e rispetto scrupoloso del principio di precauzione. Non dubito delle buone intenzioni della cara amica Elisabetta Casellati, alla quale posso solo esprimere gratitudine per la vicinanza che mi ha sempre dimostrato poiché però, a mio giudizio, il disegno di riforma costituzionale proposto dal governo presenta vari aspetti allarmanti, io non posso e non voglio tacere.
Il tentativo
di forzare un sistema di democrazia parlamentare introducendo l'elezione diretta del capo del governo, che è tipica dei sistemi presidenziali, comporta, a mio avviso, due rischi opposti. Il primo è quello di produrre una stabilità fittizia nella quale un presidente del Consiglio cementato dall'elezione diretta deve convivere con un Parlamento riottoso in un clima di conflittualità istituzionale senza uscita. Il secondo è il rischio di produrre un'abnorme lesione della rappresentatività del Parlamento, ove si pretenda di creare a qualunque costo una maggioranza al servizio del presidente eletto attraverso artifici maggioritari tali da stravolgere, al di là di ogni ragionevolezza, le libere scelte del corpo elettorale. La proposta governativa è tale da non scongiurare il primo rischio. Penso a coalizioni eterogenee messe insieme pur di prevalere, e da esporci con altissima probabilità al secondo. Infatti l'inedito inserimento in Costituzione della prescrizione di una legge elettorale che deve tassativamente garantire sempre, mediante un premio, una maggioranza dei seggi a sostegno del capo del governo, fa sì che nessuna legge ordinaria potrà mai prevedere una soglia minima al di sotto della quale il premio non venga assegnato. Paradossalmente, con una simile previsione, la legge Acerbo del 1923 sarebbe risultata incostituzionale perché troppo democratica, visto che l'attribuzione del premio non scattava qualora nessuno avesse raggiunto la soglia del 25%. Trattando questa materia, è inevitabile ricordare l'avvocato Felice Besostri, scomparso all'inizio di quest'anno, che fece della difesa del diritto degli elettori di poter votare, secondo Costituzione, la battaglia della vita. Per ben due volte la Corte Costituzionale gli ha dato ragione, cassando prima il Porcellum e poi l'Italicum perché lesivi del principio dell'uguaglianza del voto scolpito nell'articolo 48 della Costituzione. E dunque mi chiedo, com'è possibile perseverare nell'errore creando per la terza volta una legge elettorale destinata a produrre quella stessa illimitata compressione della rappresentatività dell'Assemblea parlamentare?
La Presidenza della Repubblica.
Ulteriore motivo di allarme è provocato dal drastico declassamento che la riforma produce a danno del Presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato, infatti, non solo viene privato di alcune fondamentali prerogative, ma sarebbe fatalmente costretto a guardare dal basso in alto un Presidente del Consiglio forte di una diretta investitura popolare. E la preoccupazione aumenta per il fatto che anche la carica di Presidente della Repubblica può rientrare nel bottino che il partito o la coalizione che vince le elezioni politiche ottiene in un colpo solo, grazie al premio di maggioranza. Anzi, è addirittura verosimile che, in caso di scadenza del settennato posteriore alla competizione elettorale, le coalizioni possono essere indotte a presentare un ticket con il numero 1 candidato a fare il capo del governo e il numero 2 candidato a insediarsi al Quirinale, avendo la certezza matematica che, sia pure dopo il sesto scrutinio, stando all'emendamento del senatore Borghi, la maggioranza avrà i numeri per conquistare successivamente anche il colle più alto.
La concentrazione dei poteri.
Ciò significa che il partito o la coalizione vincente, che come si è visto potrebbe essere espressione di una porzione anche assai ridotta dell'elettorato, nel caso in cui competessero tre o quattro coalizioni, come è già avvenuto in un recente passato, sarebbe in grado di conquistare in un unico appuntamento elettorale il Presidente del Consiglio e il Governo, la maggioranza assoluta dei senatori e dei deputati, il Presidente della Repubblica e di conseguenza anche il controllo della Corte Costituzionale e degli altri organismi di garanzia. Il tutto sotto il dominio assoluto di un capo del governo dotato di fatto di un potere di vita e di morte sul Parlamento. Nessun sistema presidenziale o semipresidenziale consentirebbe una siffatta concentrazione del potere. Anzi, l'autonomia del Parlamento in quei modelli è tutelata al massimo grado. Non è dunque possibile ravvisare nella deviazione dal programma elettorale della coalizione di governo che proponeva il presidenzialismo un gesto di buona volontà verso una più ampia condivisione. Al contrario.
La democrazia illiberale.
Siamo di fronte a uno stravolgimento ancora più profondo e che ci espone a pericoli ancora maggiori. Aggiungo che il motivo ispiratore di questa scelta avventurosa non è facilmente comprensibile. Perché sia l'obiettivo di aumentare la stabilità dei governi, sia quello di fare eleggere direttamente l'esecutivo, si potevano perseguire adottando strumenti e modelli ampiamente sperimentati nelle democrazie occidentali che non ci esporrebbero a regressioni e squilibri paragonabili a quelli connessi al cosiddetto premierato. Non tutto può essere sacrificato in nome dello slogan «Scegliete voi il capo del governo». Anche le tribù della preistoria avevano un capo, ma solo le democrazie costituzionali hanno separazione dei poteri, controlli e bilanciamenti. Cioè gli argini per evitare di ricadere in quelle autocrazie contro le quali tutte le costituzioni sono nate.
Era Liliana Segre al Senato il 14 maggio scorso. Ci sentiamo domenica prossima, buona giornata e buona settimana da Michele Migone.